Radio 3 Mondo.
Buongiorno amici Spinole, bentornati a Radio 3 Mondo. In questo venerdì 7 di maggio ci andremo nel Regno Unito che è in attesa dei risultati elettorali della più importante giornata di voto dalle politiche del 2019, quello che i commentatori politici hanno chiamato, un po' come un'americanata, il Super Thursday britannico. Sono tante le elezioni, e però forse quella più importante è quella scozzese, dove le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea potrebbero dare la spinta decisiva per un nuovo referendum sull'indipendenza, ma un test fondamentale anche per il nuovo leader dei laburisti Keir Starmer e soprattutto per Boris Johnson, un test sulla gestione della pandemia, un test su questi primi mesi di post-Brexit. E intanto le complicazioni del post-Brexit sono tante, come se ne ha avuto conferma ieri quando il premier britannico ha dovuto addirittura inviare delle navi da guerra per difendere, sollevare Jersey da una sorta di assedio in Senato dai pescherecci francesi. È un giro per il Regno Unito e nelle sue acque che facciamo come sempre anche passando dalle reti sociali. La redazione suggerisce intanto alcuni hashtag per seguire anche questo risultato, il Super Thursday e poi Scottish Election 2021, Indiref 2, che già siamo a questo possibile secondo referendum, e un paio di profili Twitter. Britain Elects, il più grande aggregatore di sondaggi del Regno Unito, visto che i voti ancora non ci sono tutti, e poi The Scotsman. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per intervenire in trasmissione con un sms, whatsapp, è il 335 56 34 296.
I am asking you to vote SNP so that people in Scotland, when the crisis has passed, can have the right to decide Scotland's future and choose independence.
All they want to do is break up Britain with another referendum, and I think that is the last thing this country needs at the moment.
Le voci che abbiamo ascoltato da Tre Mondo sono quelle del premier scozzese, il leader del partito nazionalista, la signora Nicola Sturgeon, e poi la voce di Boris Johnson. È un battibecco, un confronto sul tema dell'indipendenza. Sturgeon dice: vi chiedo di votare per il nostro partito, così le persone in Scozia, quando la crisi è passata, potranno avere il diritto di decidere il futuro del nostro paese, scegliere l'indipendenza. E poi Johnson che risponde: tutto quello che vogliono fare è un altro referendum. Credo che questa sia l'ultima cosa di cui questo paese ha bisogno. I britannici probabilmente pensavano di avere chiuso il tema della indipendenza scozzese con il referendum perso dai nazionalisti del 2014, ma nel post-Brexit è tornato a essere un tema molto forte, un tema caldo, addirittura incandescente nelle ultime ore, nella giornata di ieri, quando il voto in Scozia era probabilmente il voto più atteso, e siamo ancora in attesa dei risultati che arriveranno durante il fine settimana. Per capire la posta in palio abbiamo chiamato Alessandro Logrosno, corrispondente dell'ANSA da Londra. Logrosno, bentornato tra noi, nel mondo.
Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Ed è con noi anche David Elwood, docente di storia internazionale all'Università John Hopkins di Bologna, ed è un attento studioso della questione scozzese. Professor Elwood, bentornato tra noi al Tre Mondo.
Grazie, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Professore, intanto per chiarire, non creare equivoci con gli ascoltatori, in realtà quelle che si sono svolte ieri in Scozia sono le semplici elezioni per il rinnovo del Parlamento locale, però l'impressione, ascoltando i discorsi della signora Sturgeon, e questo non soltanto nella campagna elettorale ma addirittura dalla fine del 2020, è che per il partito, la sinistra scozzese, questo è diventato soprattutto un grande trampolino per provare a strappare un nuovo referendum e magari questa volta davvero lasciare il Regno Unito. Qual è la situazione, professore?
No, è tutto da vedere. Bisogna tener conto che il conto del voto è appena cominciato. A causa dell'impatto di Covid hanno dovuto riorganizzare tutto il sistema della gestione del voto, e anche del suo conto, quindi hanno cominciato alle 9 di questa mattina. Avremo i risultati solo verso...
No, questo è chiarissimo, professore. Volevo sapere come eravamo arrivati a questa situazione, come mai queste elezioni per un Parlamento sono diventate quasi un pre-referendum per l'indipendenza, secondo la leadership nazionalista scozzese. Cosa è accaduto?
Sì, ma non c'è dubbio che il Partito Nazionale Scozzese lo gioca in questo modo. E poi in più c'è l'ex primo ministro scozzese che è diventato avversario di sangue della signora Sturgeon, e anche lui premio per l'indipendenza scozzese. E la cosa che colpisce è che anche in Galles, in tutto il Regno, ci sono questi disagi costituzionali, disagi come funziona il cosiddetto Regno Unito. E quindi questi correnti, queste emozioni, questi impulsi si stanno salendo, solo che non è detto che si trasferiscono o si traducono in voti.
Grazie professor Elwood, rimanga con noi, dice giustamente Elwood, rimane lo prossimo, questa incognita del voto, noi per provare a seguire, a monitorare quello che sta accadendo anche un po' nelle teste degli scozzesi, abbiamo provato a incrociare non solo i dati dei sondaggi per quanto riguarda queste elezioni, ma anche forse soprattutto i sondaggi che riguardano le opinioni degli scozzesi per quanto riguarda questa ipotesi di indipendenza. Il punto di riferimento, lo grosso, è chiaramente quello del 2014, più punto di riferimento, quello del referendum che vide la vittoria del no col 55%. A ottobre la percentuale dei sì, lo grosso, era addirittura al 59%, e lì è partita la campagna della Sturgeon. Però la situazione sembra essere cambiata nell'ultimo periodo. L'ultimo dato che abbiamo trovato vede i no di nuovo più o meno ai livelli del 2014, al 54%. Cosa è successo, Alessandro?
Ah, insomma, certamente questo è un tema che è legato anche a oscillazioni umorali, evidentemente, perché esiste una spina dorsale secessionista, indipendentista, di elettori convinti, sostenitori della secessione della Scozia, però esiste anche poi tutta una fascia di mezzo che appunto oscilla un po' a secondo dei momenti di maggiore risentimento verso Londra, magari esprime il favore per l'indipendenza, poi dopo, quando il tema diventa più concreto, almeno potenzialmente più concreto, perché in realtà per arrivare a un secondo referendum, diciamo, la strada rimane tutta in salita e sarebbe solo, diciamo, una grossa vittoria, un'avanzata ulteriore del Partito Nazionale Scozzese nelle elezioni locali, potrebbe essere certamente favorire la sfida a aumentare, a crescere la pressione su Londra. Però ripeto, per arrivare poi veramente a un secondo referendum da un punto di vista costituzionale e da un punto di vista anche politico le cose sono più complesse. Comunque, quando il traguardo potenzialmente si avvicina, ci sono anche delle riserve, delle preoccupazioni, perché poi in realtà una Scozia indipendente è un'incognita da molti punti di vista, ci sono interessi, ci sono legami anche difficili, magari non sempre facili tra scozzesi e inglesi, però va sempre tenuto presente che tra l'altro all'interno del Regno Unito l'Inghilterra rappresenta ha una dimensione significativa, che è un problema per chi vuole maggiore autonomia, ma è anche un mercato grande di riferimento interno, basti pensare che ha 10 volte la popolazione della Scozia, per cui effettivamente il problema poi è un problema che è tornato certamente all'attenzione dell'opinione pubblica scozzese, ma non è facile predeterminare quali possano essere poi le conclusioni laddove davvero si arrivi a un referendum.
Ecco, professore Elwood, ci ricordava giustamente Alessandro Logroscino che la strada sarebbe tutta in salita anche dal punto di vista proprio istituzionale. Boris Johnson ha già fatto sapere che il referendum del 2014 era quello che riguardava un'intera generazione, non ce ne sarà un'altra. La leadership nazionalista scozzese ha bisogno di una grande vittoria elettorale per provare a convincere Boris Johnson a dare un via libera che il Premier, senza il quale non si può procedere a un referendum. Elwood, leggevamo anche un po' questo andamento dei sondaggi, diceva giustamente Lo Grossi, c'è un fattore morale, poi ci sono fattori strutturali, le complicazioni, le incertezze di fronte all'ipotesi dell'indipendenza. Vedo, leggo che da parte dei sostenitori della Brexit si fa anche un po' questo ragionamento: la Scozia vuole uscire dal Regno soprattutto per poter rientrare nell'Unione Europea come Stato indipendente. Le cose che sono successe nelle ultime settimane, in particolare il grande successo della campagna di vaccinazione britannica rispetto alle difficoltà, chiamiamola così, registrate in Unione Europea, avrebbe fatto calare il sentimento europeista degli scozzesi e quindi simmetricamente anche il sentimento indipendentista. È un ragionamento propagandistico, secondo lei, professore, o c'è un fondo di verità?
No, c'è un fondo di verità, assolutamente. Non c'è dubbio che la gestione della questione Covid è stata fondamentale nel andamento di questa tornata elettorale. È stata una gestione a livello nazionale, cioè in tutti i pezzi del Regno Unito. Anche se la salute sarebbe devoluto al governo scozzese, in realtà è stato gestito dal sistema sanitario nazionale e questo ha fatto impressione. E la signora Sturgeon è stata un leader molto più efficace e molto più consistente, molto più coerente su questo fronte che non Boris Johnson. Però la gestione materiale della situazione, della vaccinazione, eccetera, è stata più o meno uguale dappertutto. E bisogna dire, se posso aggiungere, a questa peculiarità che al maggior sondaggista della nazione, tutto il Regno Unito, sta a Glasgow. E lui è un vecchio signore molto, molto curioso, è un grande esperto, e lui è sull'orario scozzese stamattina, ha previsto che la signora Sturgeon non avrà la maggioranza assoluta nel Parlamento scozzese, che maggioranza che ha avuto negli ultimi 7 anni, che può avere un posto in meno, quindi deve fare qualche forma di coalizione. E queste coalizioni, i suoi alleati saranno ovviamente sostenitori dell'indipendenza. Però ci sono tantissimi problemi in Scozia che il Partito Nazionale Scozzese non è riuscito a gestire, anzi ha gestito malissimo. E queste sono cose di tutti i giorni, i trasporti, la salute, la scuola, eccetera. E questi sono problemi concreti che vanno ben oltre e toccano direttamente la gente in un modo che fa sembrare che la questione indipendente è molto aleatorio, molto astratto. Certo, senz'altro ci sono grossi disagi, grossa sfiducia verso Londra. Questo è gestito e condiviso anche dai colleghi galleri e contro il personaggio di Johnson in particolare. Nota bene che il Partito Conservatore Scozzese ha impedito a Johnson di mettere piedi in Scozia durante questa campagna elettorale. In più, l'asse vincente che avevano, che era una leader molto forte, la signorina Davidson, del Partito Conservatore Scozzese, lei è stata elevata alla Camera dei Lords a Londra, quindi scomparsa dalla scena in pratica. E così c'è questo strano paradosso che i conservatori sono fuori gioco, i laburisti sono quasi fuori gioco, gli altri sono partiti in minoranza, eppure l'affermazione del Partito Nazionale Scozzese non è per niente trionfante.
E questo potrebbe quindi creare anche delle difficoltà in vista di un tentativo appunto di rilanciare l'ipotesi referendaria, anche se so che si aspetta un buon risultato da parte dei Verdi, che anche se con un'articolazione diversa sostengono la stessa opzione. Lo Grossi non ci raccontava, ci spiegava il professor Elwood, che è stato vietato al Premier Johnson di farsi vedere in Scozia per questa campagna elettorale, e però ecco l'impressione, guardando ai primissimi dati che arrivano dalle urne, forse soprattutto il dato che arriva dall'unica elezione davvero politica che riguarda invece l'Inghilterra, l'elezione suppletiva per il seggio di Hartlepool, potrebbe riservare questa tornata elettorale un risultato molto positivo per il Premier. Hartlepool, se capisco bene, è un'altra roccaforte simbolo dei laburisti che potrebbe andare in mano conservatore, in mano dei conservatori dopo oltre mezzo secolo, un altro mattone di quello che un tempo veniva chiamato il muro rosso, no, dei laburisti, che sembra destinato a sbriciolarsi. Cosa è accaduto in questi mesi, lo prossimo?
È stata assegnata e il collegio è andato ai conservatori ed è andato con una proporzione di voti clamorosa, nel senso che è un collegio blindato da parte dei laburisti per oltre mezzo secolo, nei 47 anni di esistenza di questo collegio e per 10 anni prima, quando Hartlepool faceva parte di un collegio più largo. Bene, e non solo è stato perduto, ma è stato perduto con il candidato laburista che ha avuto poco più della metà dei voti della candidata Tory. Quindi è stata una disfatta storica. Ora è locale, ovviamente, però è una città del nord-est, appunto, di quest'area, di questa fascia che un tempo era chiamata del Red Wall, perché era l'area un po' del centro-nord dell'Inghilterra che poi si estendeva fino a buona parte del Galles, dove i laburisti e anche una parte delle grandi aree urbane della Scozia un tempo, in realtà, dove i laburisti sono stati per decenni forza dominante in modo indiscusso. Un'area che Johnson aveva già espugnato in modo significativo alle elezioni del 2019. Va detto, Johnson sì, diciamo, gli è stato sconsigliato e non è andato in Scozia, dove non è a meno appeal e certamente la sua presenza avrebbe potuto sembrare provocatoria, ma in Inghilterra ha fatto e come campagna. Hartlepool è andata e va detto anche che Johnson è un vincitore seriale di elezioni, quindi cioè nel senso che tendenzialmente le competizioni a cui ha partecipato sono mediamente state segnate da successi significativi, alcune volte anche clamorosi. Lui è stato due volte eletto sindaco di Londra, che è una città che prima e dopo è sempre stata a maggioranza laburista. È stato
anche lo scontro degli ascoltatori, peraltro è in ballo anche questo giorno.
In questo caso i laburisti sono al sicuro, è stata soltanto un'eccezione, solo Johnson è riuscito a vincere due volte la corsa per sindaco, per la carica di sindaco di Londra. Adesso c'è Sadiq Khan, che è un sindaco che ha una sua popolarità relativa, ma appare destinato a essere rieletto con facilità sindaco di Londra. Però i laburisti, appunto, oltre a perdere Hartlepool, stanno perdendo anche altri consigli locali dell'Inghilterra centrale, nella zona delle Midlands, nella zona ancora del nord, anche nel sud hanno perso un collegio nell'Essex, in tutti questi collegi, che sono dei consigli locali, dei consigli municipali o delle amministrazioni locali, per meglio dire, i conservatori avanzano e i laburisti arretrano. Quindi in Inghilterra finora i dati sono molto parziali, ma va bene.
Se vogliamo dare una lettura politica nazionale di questo dato, allora come si spiega quella che sembra delinearsi come una grande vittoria di un primo ministro che però fino a pochi mesi fa sembrava poco più politicamente che un morto che camminava?
Sì, forse a volte le analisi non sempre sono del tutto distaccate come dovrebbero essere, perché in realtà Johnson è vero che ha avuto una fase di grossa difficoltà, c'è stata la gestione iniziale dell'emergenza Covid che è stata molto criticata e con molte ragioni probabilmente, certamente ha avuto anche un problema di salute, è stato infettato in prima persona al Covid anche in modo abbastanza serio, è finito per alcuni giorni in terapia intensiva, quindi ha avuto dei problemi. C'è stato l'impatto iniziale del dopo Brexit in particolare sulla questione del passaggio dell'intercambio commerciale ai confini, con le nuove regole, le restrizioni, la documentazione amministrativa un po' farraginosa da creare da zero, che ha causato dei problemi. Però detto questo, è anche vero che il suo consenso, la sua base di consenso l'ha mantenuta ed è riuscito anzi a rilanciarla Certamente anche grazie a questa campagna di vaccinazioni che gli ha trovato, che gli ha giovato molto, perché è stato rapido, ma avrà avuto anche un po' di fortuna, avrà avuto anche una certa dose di spregiudicatezza nel gestirla, però indubbiamente si è rivelata finora molto più efficace della media degli altri paesi europei. E questo,
grazie, diciamo, Alessandro Lagrosso, rimani con noi, ne approfitto intanto per salutare e ringraziare il professore David Hellwood dell'Università John Hopkins, che ci ha raccontato, diciamo così, la chiave scozzese di questo voto, la possibilità, poi vedremo se sarà reale, che il voto per il rinnovo del Parlamento scozzese possa portare a un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia. A risentirci, professore Hellwood. E invece noi restiamo con Alessandro Lagrosso, però a questo punto le sfide di Boris Johnson le portiamo fuori dal regno, andiamo verso il mare nel tentativo anche muscolare di difendere i risultati del post-Brexit. Ieri, come vedremo, Boris Johnson è stato costretto addirittura a mandare, o ha deciso di mandare, delle navi da guerra in difesa dell'isolotto di Jersey a poche miglia marittime della Normandia.
Il est important que nous puissions dénoncer immédiatement, et je l'ai fait auprès de la Commission, le non-respect de cet accord de Brexit, parce que si on l'accepte à Jersey, eh bien, c'est dangereux pour l'ensemble de nos accès. Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. L'Europe, la France, a des moyens. C'est inscrit dans l'accord. Alors, en ce qui concerne Jersey, je rappellerai, par exemple, le transport d'électricité par câble sous-marin. E donc nous avons des moyens, et même si je regrette si on...
La voce che stiamo ascoltando, la Tremonde, la voce di Annick Jordan, ministro della Marina francese e degli affari marittimi, che denuncia la violazione degli accordi di divorzio della Brexit da parte del Regno Unito. Si parla della questione complicatissima dei diritti di pesca, e fa sapere il ministro della Marina che noi non possiamo accettare queste pressioni britanniche. Ricorda che la Francia ha misure di ritorsioni e poi minaccia senza mezzi termini di tagliare, di bloccare il trasporto di elettricità via cavi sottomarini che porta la luce nell'isolotto di Jersey. Per parlarne siamo con Alessandro Lagrosso, corrispondente dell'ANSA da Londra. Alessandro, quella di ieri è stata una giornata davvero rocambolesca, sembrava quasi una rievocazione storica che ci ha riportato nell'Ottocento, più che politica e geopolitica e diplomazia contemporanea, con il ritorno anche della cosiddetta politica delle cannoniere. Addirittura, lo dicevamo prima, il Regno Unito che ha inviato delle navi da guerra per provare a far levare quella sorta di assedio che i pescherecci francesi avevano insinuato attorno all'isolotto di Jersey. Che cosa è successo, Alessandro?
Sì, sono state scene curiose, diciamo, anche per certi versi, con qualche, diciamo, seppure senza una vera, diciamo, prospettiva, per fortuna, di scontro, ma insomma anche con una certa un certo elemento di inquietudine, suggerivano un certo elemento di inquietudine. Va detto, appena il giorno dopo, due giorni fa, c'era stato il vertice dei ministri degli esteri del G7, era stata evocata con toni da proclami la compattezza, l'unità del fronte delle democrazie, del fronte occidentale, diciamo, contro possibili minacce di attori quali la Cina o la Russia, diciamo così, dei rivali, dei grandi rivali geopolitici. E il giorno dopo c'è stato questo confronto nella Manica tra queste due navi da guerra della Royal Navy che Johnson ha mandato in tutta fretta, a cui la Francia ha risposto mandando due unità più piccole, una motovedetta e un pattugliatore, perché appunto la questione in ballo è la questione della pesca, che è uno dei capitoli più delicati dell'accordo sul dopo Brexit, in particolare per alcuni paesi come la Francia, ma anche il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, raccolgono nelle acque britanniche o attorno alla Gran Bretagna una parte significativa delle loro risorse di pesca. Naturalmente in queste acque gli accessi erano garantiti dagli accordi intereuropei finché la Gran Bretagna è rimasta nell'Unione Europea. Dopo la Brexit questo è stato rinegoziato, c'è un accordo transitorio fino al 2026, che dovrebbe garantire una certa quota di accessi, e poi dal 2026 dovrà essere rinegoziato anno dopo anno. Bene, l'interpretazione, l'attuazione di questo accordo da parte britannica è oggetto di contestazioni da parte della Francia, perché dicono i francesi, che e anche l'Unione Europea che spalleggia Parigi, che i britannici hanno aggiunto delle condizioni extra sulla necessità di documentazione ulteriore che non sarebbe...
Questi sono i tecnicismi. Ti posso chiedere una tua valutazione, sì, una tua fotografia sul rapporto di forze in questo momento sulla questione della pesca e forse su altro anche tra Londra e Bruxelles, se non tra Londra e Parigi?
Beh, in generale naturalmente il rapporto di forza sul dopo Brexit rimane... che dicano i britannici, in particolare i sostenitori della Brexit, rimane 1 a 27, per cui il rapporto di forza è un po' in salita per i britannici, come tutto il negoziato è stato. Ma sulla pesca, nello specifico, invece il Regno Unito ha un po' anche il coltello dalla parte del manico, perché le acque a cui i pescatori francesi di altri paesi ambiscono sono molto pescose e i britannici possono cercare di porre delle condizioni. Certo, c'è il rischio delle ritorsioni, per cui probabilmente è anche un po' un gioco delle parti in questa fase. Johnson anche era in campagna elettorale, quindi ha voluto far vedere di essere pronto a reagire anche con durezza e di far valere le proprie ragioni, e poi si ricomincerà a trattare. Però indubbiamente sulla questione della pesca ha un colpo in canna, il Regno Unito, però la Francia non sarà guardata.
Un po' più complicata, grazie a Alessandro Broscio, si ricordava prima le grandi difficoltà alle frontiere per quanto riguarda il commercio tra Regno Unito e Unione Europea. Alcuni dati, devo dire, disastrosi sono stati segnalati alla fine di marzo, addirittura ad esempio il crollo del 56% dell'exod verso la Germania, del 50% più o meno in generale verso l'Europa, secondo alcuni studi, ad esempio dell'LSI, ci sarà addirittura un effetto a lungo periodo, una flessione di un terzo dell'import e dell'export nell'arco dei prossimi 10 anni. Staremo a vedere se chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, con il ringraziamento a Alessandro Logroscia, con i nostri saluti dalla curatrice del programma oggi in regia Anna Maria Giordani, in redazione da Costanza Sfocci e Giulia De Luca, la console da Simone D'Arrigo, in regia da Marco Pompi, ai microfoni Radio Tremondo da Luigi Spina. A questo punto non mi resta che dare appuntamento a domattina alle 6:50 per la nostra rassegna della stampa estera. Per gli approfondimenti invece l'appuntamento è ovviamente per lunedì. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.